Carissimi amici ascoltatori, grazie per essere ancora una volta all'ascolto del nostro programma. Bene, ieri abbiamo visto come i Re Magi arrivano a Gerusalemme, si informano riguardo al re dei Giudei che è nato e abbiamo visto come Erode rimane molto turbato. Vediamo adesso cosa fa Erode a questo punto. Leggiamo dal versetto 7 al 12 da Matteo capitolo 2. Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, si informò esattamente da loro del tempo in cui la stella era apparsa, e mandandoli a Betlemme disse loro: «Andate e chiedete informazioni precise sul bambino, e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, affinché anch'io vada ad adorarlo». Essi dunque, udito il re, partirono, e la stella che avevano vista in oriente andava davanti a loro finché, giunta al luogo dove era il bambino, vi si fermò sopra. Quando videro la stella, si rallegrarono di grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre. Prostratisi, lo adorarono, e aperti i loro tesori, gli offrirono dei doni, oro, incenso e mirra. Poi, avvertiti in sogno di non ripassare da Erode, tornarono al loro paese per un'altra via. Certamente la stella era apparsa nel cielo della notte qualche tempo prima che i magi arrivassero a Gerusalemme. Ricordatevi che fecero il viaggio con dei cammelli, non con un jet. Era un lungo e difficile viaggio e credo che arrivarono a Gerusalemme almeno un anno più tardi dell'apparizione della stella. Non era una semplice celebrazione del Natale per loro. Mentre percorrevano lunghi e stancanti chilometri, erano sostenuti dalla speranza di vedere il re e di presentargli i loro doni. Notate che Erode si informò diligentemente sul tempo dell'apparizione della stella. Erode usò un modo di fare molto subdolo per sapere dov'era questo re di cui intendeva sbarazzarsi. Sapeva che il modo migliore per scoprire dove fosse era lasciare che lo facessero i magi per lui. Ecco perché disse che voleva adorarlo, quando invece l'unica cosa che voleva fare era ucciderlo. La stella appare di nuovo, e credo che essi abbiano viaggiato a lungo senza vederla. Matteo lo mette bene in chiaro. Si trattava di una stella soprannaturale. Non dobbiamo chiederci il come e il perché. Gli astronomi dicono che c'era un movimento nei cieli a quel tempo. Quando Gesù venne, il cielo e la terra furono entrambi interessati alla sua venuta nel mondo. Quando i magi arrivarono, Gesù non era in una stalla, dietro una locanda. Il gran movimento in Betlemme era ormai finito, tutti erano tornati alle proprie case, ma questo piccolo bambino era appena nato e non avrebbe potuto viaggiare per un po' di tempo. Così Maria e Giuseppe erano rimasti in Betlemme e si erano spostati in una casa. E lì li trovarono i magi dell'Oriente. Notate che quando videro Maria con il bambino in braccio, si inginocchiarono, adorarono Gesù e gli presentarono i loro doni, oro, incenso e mirra. Questo ci ricorda una profezia relativa alla sua seconda venuta. Leggiamo in Isaia 60, versetto 6. Una moltitudine di cammelli ti coprirà, dromedari di Madian e di Efa, quelli di Seba verranno tutti, portando oro e incenso e proclamando le lodi del Signore. Quale dono è omesso? La mirra. Essi non portano mirra perché la mirra parla della sua morte. Quando verrà la seconda volta, niente ci parlerà della sua morte. L'oro parla della sua nascita. Un re è nato. L'incenso parla della fragranza della sua vita. La mirra parla della sua morte. Tutte queste cose sono indicate con i doni portatigli alla sua prima venuta, ma quando tornerà di nuovo, la mirra non ci sarà più, perché la prossima volta non verrà per morire sulla croce per i peccati del mondo, verrà come re dei re e signore dei signori. I magi credevano che Erode fosse sincero e che volesse realmente andare ad adorarlo. Invece, egli voleva uccidere il bambino, e un angelo dell'Eterno li avvisò. Così tornarono per un'altra strada, forse andarono a sud, verso Ebron, passando per il Mar Morto. In questo modo sarebbero stati fuori dalla portata di Erode. Vediamo i prossimi eventi della vita di Gesù leggendo i versetti dal 13 al 18. Dopo che furono partiti, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi il bambino e sua madre, fuggi in Egitto, e restaci finché io non te lo dico, perché Erode sta per cercare il bambino per farlo morire». Egli dunque si alzò, prese di notte il bambino e sua madre e si ritirò in Egitto. Là rimase fino alla morte di Erode, affinché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta: «Fuori d'Egitto chiamai mio figlio». Allora Erode, vedendosi beffato dei magi, si adirò moltissimo e mandò a uccidere tutti i maschi che erano in Betlemme e in tutto il suo territorio, dall'età di 2 anni in giù, secondo il tempo del quale si era esattamente informato dai magi. Allora si adempì quello che era stato detto per bocca del profeta Geremia: «Un grido si è udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e rifiuta di essere consolata, perché non sono più». L'angelo apparve anche a Giuseppe e gli disse che era ormai tempo di portare il bambino fuori da Betlemme, perché Erode avrebbe cercato di ucciderlo. Questa è una citazione da Osea 11:1. È una profezia meravigliosa perché ha una base storica. Così Giuseppe prese il bambino e sua madre e andò in Egitto e vi restò fino a quando Dio lo chiamò perché tornasse. Adesso noi torniamo alla nostra supposizione che i magi non arrivarono alla mangiatoia allo stesso tempo dei pastori. I magi arrivarono più tardi e, in accordo col versetto 11, la famiglia si era spostata in una casa. Quando Erode aveva chiamato i magi per interrogarli sul tempo in cui era apparsa la stella, suppongo che gli avevano risposto circa un anno fa. Quando Erode si rese conto della beffa dei magi, decise di uccidere tutti i bambini dai 2 anni in giù, così da essere certo di uccidere anche Gesù. Anche questa profezia è insolita. Geremia non disse che il grido si sarebbe udito a Betlemme. Sono sicuro che anche lì c'era grande dolore. Ma Geremia parla di Rama, e Rama era a nord di Gerusalemme, mentre Betlemme era a sud. E Rama, a proposito, era il paese di Geremia. Penso che quando Erode diede l'ordine ai suoi soldati, essi gli chiesero da dove voleva che iniziassero, e forse Erode disse: «Fate un cerchio intorno a Gerusalemme, dal nord al sud di Betlemme fino a Rama». Immaginatevi che carneficina, e che pianto da Betlemme a Rama, un raggio di circa 10-12 miglia. Deve essere stato un brutto periodo per la vita delle persone che persero i loro bambini appena nati. La profezia di Geremia è stata adempiuta alla lettera. Dio presentò il suo figliolo mandandolo in Egitto. Vediamo il resto del capitolo e il suo ritorno a Nazareth dal versetto 19 al 23. Dopo la morte di Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: «Alzati, prendi il bambino e sua madre e va nel paese di Israele, perché sono morti coloro che cercavano di uccidere il bambino». Egli, alzatosi, prese il bambino e sua madre e rientrò nel paese di Israele. Ma udito che in Giudea regnava Archelao al posto di Erode, suo padre, ebbe paura di andare là, e avvertito in sogno si ritirò nella regione della Galilea e venne ad abitare in una città detta Nazareth, affinché si adempisse quello che era stato detto dai profeti, che egli sarebbe stato chiamato Nazareno. Ora un angelo dell'Eterno apparve a Giuseppe per informarlo che il pericolo per il bambino è passato. Erode, infatti, è morto. È essenziale portare il bambino fuori dall'Egitto e tornare in Israele. La ragione principale è che egli è nato sotto la legge e deve vivere sotto la legge mosaica. Ed egli è l'unico che la rispetta veramente, deve lasciare le influenze egiziane. Anche Archelao, il nuovo re, era molto brutale. Così Giuseppe non andò in Giudea, ma in Galilea, a Nazareth. Sarebbe stato chiamato Nazareno, ci dice la profezia. La parola ebraica per Nazareno era Netzer, che vuol dire ramo o germoglio. La città di Nazareth era chiamata così perché era insignificante. Le profezie di Isaia 11:1 e Isaia 52, versetti 2 e 3, e quella contenuta nel Salmo 22, versetto 6, sono coinvolte nel termine Nazareno. Ma il Signore Gesù non fu chiamato così solo perché era un ceppo di esse, ma perché egli crebbe nella città di Nazareth. Anche in questo caso le profezie furono compiute. Abbiamo visto che le 4 profezie concernenti i luoghi della nascita di Gesù, nato a Betlemme, chiamato fuori dall'Egitto, dolore in Rama e chiamato Nazareno, furono adempiute in modo normale, senza forzature. Egli fu in tutti questi posti e le profezie divennero realtà. Nel prossimo capitolo troveremo che sono passati alcuni anni. Gesù non è più un bambino, ma inizia il suo ministero. Così arriviamo al capitolo 3, e in questo capitolo incontriamo Giovanni il Battista, il precursore del re, che annuncia il regno e battezza Gesù, il re. Vediamo il ministerio di Giovanni Battista, leggendo i versetti dall'1 al 3. In quei giorni venne Giovanni il Battista, che predicava nel deserto della Giudea, e diceva: «Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino». Di lui parlò infatti il profeta Isaia, quando disse: «Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri». Ora, all'improvviso, Giovanni Battista entra a far parte delle pagine della Bibbia. Se avessimo avuto solo il Vangelo di Matteo, ci saremmo chiesti: da dove viene? Perché Matteo non ce ne parla? Ce ne parla invece Luca in modo diffuso. Il profeta Malachia disse che il messaggero sarebbe venuto per preparare la via alla venuta del re. Lo leggiamo in Malachia 3, versetto 1. Questo messaggero era Giovanni il Battista. Non c'è davvero bisogno di conoscere la storia di un messaggero. Se arriva a casa vostra un postino, gli chiedete chi sono i suoi genitori? No, quello che vi interessa è il messaggio che vi porta, è il messaggio che volete. Giovanni disse chiaramente che egli era solo un messaggero e Matteo sta facendo la stessa cosa. Così, questo personaggio entra nella storia e predica contro la cattiveria di Giuda, dicendo: «Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino». Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Studiamo queste espressioni più da vicino, in modo più approfondito. Ravvedetevi. Seconda espressione, il regno dei cieli. Terza, è vicino. Ravvedetevi è un'espressione che da sempre è diretta al popolo di Dio per farlo ritornare sulla retta via. In greco la parola è tradotta con metanoia, che significa cambiare opinione. Stai andando in una direzione, ora girati e vai in un'altra. Il ravvedimento è indirizzato al popolo di Dio di ogni tempo. Essi devono girarsi e cambiare strada quando diventano freddi e indifferenti. Questo era il messaggio alle sette chiese dell'Asia Minore che troviamo in Apocalisse capitoli 2 e 3, ed è il messaggio dello stesso Signore Gesù. Il messaggio è anche per chi ancora non fa parte del popolo di Dio. È detto che i non credenti devono credere nel Signore Gesù Cristo. Questo è il messaggio di Paolo al suo carceriere in Atti 16:31. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Quell'uomo aveva bisogno di ravvedersi, ed è quando un non credente crede in Gesù che si sta ravvedendo. La fede è il cambiare direzione e seguire Cristo. Il ravvedimento è una parte importante del credere. L'espressione «regno dei cieli» significa che i cieli governano sulla terra. Il Signore Gesù è il re. Non si può avere un regno senza un re, e non può esistere un re senza un regno. Ricordate la frase che il re d'Inghilterra disse: «Il mio regno per un cavallo»? Se davvero avesse cambiato il suo regno con un cavallo, non sarebbe più stato un re, ma solo un uomo a cavallo. Un re deve avere un regno. Allora, che cosa intendeva Giovanni quando diceva che il regno dei cieli è vicino? Egli voleva semplicemente dire che il regno dei cieli era presente nella persona del re. Esiste oggi una realtà del regno dei cieli? Sì, certamente. Quelli che vengono a Gesù e lo conoscono personalmente come loro salvatore diventano il regno del Signore. Essi gli appartengono e hanno con lui una relazione molto più intima di quella che c'è tra un re e suoi sudditi. I credenti sono la sposa di Cristo. Qualcuno mi dirà che siamo dei sudditi nel suo regno, dal momento che dobbiamo ubbidire ai suoi comandamenti. Ancora vi dico che è molto di più. Dobbiamo ubbidirgli perché lo amiamo. Questa è una relazione basata sull'amore. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, dice Giovanni 14:15. Il regno dei cieli è il governo dei cieli sulla terra. Oggi ancora non esiste. Cristo non sta regnando sul mondo adesso. È sbagliato credere, come alcuni oggi, che il regno dei cieli sia già sulla terra. Cristo non regna in nessun modo, se non nei cuori delle persone che lo hanno ricevuto. Comunque, un giorno egli ritornerà per stabilire il suo regno. Il regno dei cieli era vicino, era presente nella persona di Gesù Cristo. Matteo ora ci dice che quello che è scritto è l'adempimento della profezia. Questa profezia si trova in Isaia 40, versetto 3. La voce di uno che grida nel deserto. Era tutto quello che Giovanni pretendeva di essere. E il suo scopo era quello di preparare la via del Signore. Matteo ci dice ancora qualcosa di Giovanni Battista. Leggiamo i versetti dal 4 all'8. Giovanni aveva un vestito di pelo di cammello e una cintura di cuoio intorno ai fianchi e si cibava di cavallette e di miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutto il paese intorno al Giordano accorrevano a lui ed erano battezzati da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Ma vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento». È un individuo molto strano, vero? Segue una dieta molto strana e si veste in modo insolito. Al giorno d'oggi, Giovanni, per il suo look, sarebbe classificato come un vagabondo, ma non doveva essere troppo normale neanche per quei tempi, visto che il suo modo di vestire viene notato e sottolineato. C'è anche detto che non si è mai tagliato i capelli, né si è mai rasato. È un uomo insolito, un uomo con una missione. È molto simile a un personaggio dell'Antico Testamento, un personaggio che è arrivato tra le pagine del Nuovo Testamento. È l'ultimo dei profeti dell'Antico Testamento e vive in un periodo di transizione. Notate bene, le folle venivano a lui. Giovanni non aveva affittato un auditorium o uno stadio e nessuno lo aveva invitato. Infatti, egli non andò affatto in città. Se lo volevano ascoltare, dovevano uscire e andare dove lui si trovava. Sicuramente lo Spirito di Dio era su quest'uomo. Le persone confessavano i loro peccati ed erano battezzate. In altre parole, le vite delle persone erano cambiate. Quel battesimo significava che lasciavano la loro vecchia vita per iniziarne una del tutto nuova. E a questo punto credo proprio che sia giunto il momento di fermarmi, quindi il tempo a mia disposizione è terminato. Bene, io voglio ringraziarti ancora per essere stato con noi, per averci prestato la tua attenzione, e io ti invito quindi a risentirci domani, ultimo appuntamento della settimana.